Se riuscirà questo o quello, se saranno buoni tutti e due. Tu ignori l'esito, il frutto del tuo lavoro. Allora tenta, prova, buttati, scopri, fai in questa e in quell'altra direzione, l'una o l'altra, può riuscire. L'esito non ti appartiene, prova. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo. Mi metta lì a calcolare di dopo il maestro, dopo il giudice, dopo chissà cosa succede, dopo fallo. Beh, allora uno dice, ma questo è pericoloso, perché appunto l'assassino ha portata di mano la vittima, quello che poi, chi è calcolo, che è fosco. Il soldato deve dunque solo fare la guerra. Andate a vedere i versetti che precedono e seguono questo, in questo capitolo 9, il versetto 7 e poi i seguenti. Troverete un triangolo di limiti, cioè fai tutto ciò che puoi fare, tutto, con i limiti di queste tre cose. La prima, il versetto dice, Dio ha gradito la tua opera. La seconda è, il piacere che tu puoi provare nel tuo lavoro, quindi non nell'assassinio, non nella guerra, nel lavoro. E terzo, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi dove stai per andare. Cioè si tratta dell'opera in cui metti ragione, scienza, sapienza. Terzo limite. Il triangolo è questo. Devi fare ciò che le tue mani ti danno da fare, il lavoro, che piace a Dio, intelligente. Posto questo dentro questo triangolo, non devi calcolare più niente. Ancora una parolina, se mi permettete. Con la tua forza. La nostra traduzione è se ne sei in grado. Il testo dice tutto ciò che la tua mano trova da fare, con la forza che tu hai, fallo. Provate a fermarvi un momentino. Ha un valore, questa affermazione, fallo con la forza che tu hai, ha un valore positivo e un valore limitativo, secondo me. Non so se siete, me lo direte poi, se funziona questa lettura un po' strana. La prima non è strana, mi pare abbastanza evidente. Tu hai una forza. Tu. Il lavoro, la tua opera, compila, la devi compiere perché hai una forza, perché sei forte, con la tua forza, con questa forza. Forse ti giudichi troppo debole, incapace, come Gedeone, appunto, vai e combatti perché hai la forza. Dice, no? Ma tu hai una forza, è lì, è già lì, non disprezzarla, non nasconderla. Dio ti autorizza, Lui che ti dona il lavoro perché te ne dà la forza, ce l'hai già. Ma con la tua forza ha anche, secondo me, un senso limitativo, forse un po' più discutibile, non tanto la cosa che magari dico, ma forse questa interpretazione legata a questo testo. Cioè, come se dicessi, il lavoro che tu intraprendi è con la tua forza che lo devi fare e nient'altro. Non puoi intraprendere un'opera al di là della tua forza. E che vuol dire mille cose. Ricordate il passo evangelico dove dice che chi costruisce la casa si siede a calcolare prima, chi fa la guerra si siede a calcolare. Ecco, è un po' questo senso, secondo me. Per esempio, non devi contare su Dio per fare ciò che tu devi fare. Compilo con la tua forza. La grazia è la tua forza. È una cosa che si aggiunge. Quando Bonhoeffer scrive il discorso di matrimonio a sua cugina, a sua nipote, dal carcere doveva celebrare il matrimonio, pastore protestante, gli scrive uno splendido sermone il giorno in cui si sposano, inizia tutto su questo tema. La benedizione di Dio non è il rito che la Chiesa o la preghiera che la Chiesa dice, è la forza del vostro amore. In questo Dio vi sposa. Dovete sentirla questa forza che Dio vi dà, indipendentemente da tutto in qualche maniera. Dio vi dà. Questo è sacramento, no? Ecco. Mi pare che anche qui appunto il tema potrebbe essere sviluppato in questa direzione. Non usare la forza che Dio ti dà per lavorare vuol dire non aver fede. Come non è fede attribuire alla grazia ciò che Dio ha dato alla tua forza, perché la grazia è la forza, ma sono due cose. Sono due cose perché non credi. Devi conoscere la tua forza e riconoscerne il limite, devi impegnare tutta la tua forza, ma niente al di là della tua forza. Così quando le tue forze declinano, non pretendere che sia possibile fare quello che facevi 20 anni fa, per dire la battutina, o per affrontare un grande problema di civiltà nostra anche qui. Si può moltiplicare la potenza all'infinito. Si possono fare opere che consumano le riserve del mondo. Si può appunto creare un potere non più controllabile dalla tua forza. Certo che lo si può, l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Non si può scientificamente, come tu ti vai pavoneggiando, ma si può per la verità dell'uomo, perché l'uomo non sia sciocco, non sia violento, non si distrugga. Si può guardando l'uomo. Sarà irritante questo sguardo impertinente di Coelet. Sarà irritante, ma su tanto non ascolterà nessuno di sicuro mai, no? E quindi si può anche farlo girare, no? Tanto abbiamo i mezzi per renderlo innocuo, no? Il vostro lavoro è vano, non inseguire il vento, i vostri satelliti, le vostre sonde spaziali, i vostri miliardi di volt, le vostre centrali nucleari, i vostri milioni di automobili, è non inseguire il vento. Che differenza ci sarebbe se andassimo a piedi in città? Certo, differenza rispetto a tante cose, ma dico, se anche tutte le altre cose fossero diverse, che differenza ci sarebbe? Ci sarebbe differenza, ma dico, guardando l'uomo. Non resterà niente, niente, assolutamente niente, nel soggiorno dei morti dove tutto va, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza, giù negli inferi dove stai per andare. Basta, sembrerebbe dir così, per soddisfare la tua gioia, questo lavoro a portata della tua mano, questa è la misura. Se le cose perdono misura di mano, non sono più umane, a portata della tua forza, della forza che tu hai, e non delle centrali atomiche, perché allora la sproporzione che c'è appunto tra la mano di uno, che può essere abbracciata, fermata, invocata e che comunque ha un potere limitato rispetto allo schiacciare il bottone di una centrale nucleare, è diabolico, è disumano. Basta questa misura di grano nella tua mano e dalla soddisfazione, diremmo, delle piccole cose. Perché l'angoscia è tanto. Vabbè, si può concludere con tre orientamenti, quindi, che ci vengono suggeriti. Il primo lo si può prendere da 11.2. Del tuo pane fanne 7 o 8 parti, perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. Cioè è il discorso che il lavoro può avere l'orientamento del donare. Se tu lavori, in ogni caso ti è data una possibilità, quella di condividere o donare con l'altro il frutto del lavoro. E questo almeno ha un senso. Il lavoro ti è dato da Dio, questa è la corrispondenza, perché tu con il lavoro abbia qualcosa da dare a tua volta. Quindi questa mi pare la prima conclusione, il primo consiglio che può essere tratto da questo discorso. La seconda è l'importanza delle piccole cose. Il lavoro è piccola cosa, leggera, vana, che non bisogna prendere troppo sul serio. Eppure bisogna farlo, e farlo con serietà. Eh? Anche qui credo ci venga in mente il passaggio del Vangelo dove, finita la parabola, Gesù dice: bene, servo buono e fedele, nelle piccole cose io ti darò le grandi. E terzo, il paradosso di Coelet, che è forse anche il paradosso di tutta la rivelazione. Dio fa tutto e voi dovete fare tutto da voi. Vabbè. Riusciamo a fare qualcosa anche sul piacere, molto più breve, brevissimo, spero. Sì, non ci vorrebbe un'altra persona a parlare del piacere, probabilmente. Allora, il tema che vogliamo seguire è, sono stato indeciso se chiamarlo piacere o felicità. Penso che una volta che ci siamo intesi non ci sia più l'equivoco, no? Coelet non parla della felicità dell'anima, felicità della vita, la salvezza. Parla appunto della felicità che riempie il desiderio dell'uomo sotto il sole, quindi il piacere fondamentalmente. Anche qui entriamo in una realtà umana ancora più del lavoro, ancora più positiva. Certo, un positivo sempre nel vano. Cosa leggera, anche il piacere, cosa piccola, ma positiva. Per dirla in una frase, la felicità o il piacere non è niente, ma anch'esso è vanità. Eppure è quasi tutto ciò di cui l'uomo può disporre. È ciò a cui l'uomo può aspirare. Sembrerebbe, credo di non essere appunto infedele al pensiero di Coelet nel dire, ma è così anche nella nostra vita, no? Che è la prima esperienza, il piacere, la prima esperienza con la quale l'uomo cerca di rispondere alla domanda chi sono, no? Quando siamo bambini l'identità è data dal piacere, no? Ma anche da uomini sempre. La prima consistenza della nostra identità è appunto il piacere. Ho detto in cuor mio, è la prima cosa che dice il mio cuore. Vieni dunque, ti voglio mettere alla prova con il piacere, con la gioia. Gusta il piacere. Anche qui vorrei notare l'attualità di questa sensibilità di Coelet. Non è solo la modernità che fa del piacere un ideale, il centro dei valori, la società narcisista. Coelet lo dice. E simili sono anche i mezzi, le vie del piacere, il lusso, i consumi, il potere, le donne, il denaro, i piaceri della tavola. Questo è l'elenco che viene fatto. La differenza è che Coelet, che ha la forza di riconoscere che il primo obiettivo del nostro vivere è il piacere, ha anche la lucidità di fare un oggettivo bilancio di questa esperienza e di dire che il piacere è vanità ed è un inseguire il vento. E quindi tutto ciò che leggeremo adesso in Coelet sul piacere, quindi scalza tutte le letture edoniste di Coelet, no? No. Tutto ciò che si legge in seguito appunto sul piacere deve essere situato all'interno di questa sua radicale vanità. Il piacere è vanità. E tuttavia, a partire da questa affermazione preliminare di fondo, c'è tutta una serie di dichiarazioni favorevoli. E vedremo, tutto il libro di Coelet è ritmato da questo riferimento. 2.24. Non c'è di meglio per l'uomo sotto il sole che mangiare, bere e godersela nelle sue fatiche. Attenzione. Non è superlativo assoluto, relativo, relativamente alla condizione umana, tra tutte le stupidità che noi facciamo e godiamo, nelle condizioni nostre, sotto il sole, non c'è di meglio che i piccoli piaceri del mangiare, bere e godersela. È cosa vana, leggera, ma è meglio del resto. Vivere è prendere il piacere che arriva. Se tu non lo prendi, chi lo prenderà? Quanto alla qualità di questo piacere, Coelet non fa il raffinato che seleziona tutto e alla fine non gusta niente, no? Va a cercare i piaceri più raffinati. Non è l'alto e il sublime che piace all'esteta, allo spirituale, al mistico. Non è neanche l'elevazione del pensiero dell'anima che è il piacere di vivere per il coeletto. No, è molto realisticamente il mangiare, il bere e il ben lavorare. È il piacere che capita, che arriva dentro, nei giorni normali, a chiunque, all'uomo qualunque, diremmo. Non ha una concezione elevata, difficile, esigente come Epicuro. È il piacere di chiunque. Mangiare, bere, lavorare con piacere. La vita con la donna che si ama, godi la vita con la sposa che ami. 9-9. È cosa buona. È certo cosa che vale la pena di essere vissuta. Però, pardon, devo dirti anche subito che ha dei limiti. Godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita fugace. A parte il fatto che l'amore è cosa fragile, godi la vita con la sposa che ami finché la ami, oltretutto. È fragile anche per quello, perché l'amore è vano, anch'esso. E soprattutto perché, anche se resta, dura poco, come la vita, quel godimento è fugace. Per tutti i giorni della tua vita fugace, che scappa. Dunque nemmeno questo piacere fa uscire dalla vanità. Nemmeno questo piacere sottrae l'uomo alla sua condizione vana. È nell'orizzonte della vanità, è nel corpo di questi giorni vani, che farai meglio approfittare del piacere, della felicità della donna che tu ami. E questo davanti a Dio. Godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita fugace che Dio ti concede sotto il sole. A condizione di non credere di trarre dal piacere qualcosa di assoluto o di eterno. Se pretendi uscire dalla vanità con l'amore o con il piacere, allora sei fregato. Se tu lo vivi come piccola cosa che ti è data sotto il sole, allora è bene. Di più, è un consiglio, è un comando, è una specie di ordine al giovane, al vecchio: mangia, bevi, goditela, nel giorno felice del piacere sii contento, sii felice. Non lasciarti rodere durante i giorni felici da tutto ciò che potrà accadere, da tutto ciò che ti potrebbe togliere la pienezza del piacere. Non ti lasciare rodere nemmeno dal fatto che esso è vanità. Quando sei felice, cerca di esserlo. Senza riserve, lasciati andare a questo piacere semplice. La festa è festa, nessuna riserva mentale. La cucina è buona, il vino è gustoso. Non andare a cercare oltre. Santo Coelet, è un santo che dice così, solo un santo. Vuol dire accontentarsi poi, vuol dire essere, vuol dire vivere, no? Santi. Dio disse sia, questo è. Adesso è il giorno della felicità, vivilo con pienezza. Domani verrà il giorno della disgrazia, della tristezza. Non preoccuparti del domani, adesso. Non dirà così anche Gesù, ogni giorno ha la sua pena. Ogni giorno avrà cura di sé. Dunque sotto il sole, non nell'assoluto, ricevi questo comandamento singolare della parola di Dio. Sii felice, godi con i mezzi semplici delle piccole cose, delle piccole felicità degli uomini, con due sole attenzioni. Prima, alla fine è vanità. Ok, ma questo non deve retroagire. Secondo, devi sapere che è un dono di Dio. È il solo duplice giudizio che devi portare su ciò che vivi. E questo ti accompagni tutti i giorni della tua vita. Bisogna dunque essere felici. Non è Camus che immagina Sisifo felice, ma in realtà lo giudica radicalmente infelice, no? Sì, è Sisifo Coelet che porta su e giù una pietra, nel senso che la pietra che porta su ricadrà giù. Ma mentre la porta su o torna giù, egli vive. È radicalmente diverso, mi pare, no? Bisogna essere felici di quella felicità semplice, elementare, senza fughe nelle illusioni né religiose né politiche né filosofiche né ideologiche, né tutto il tema della droga per esempio, né cercare la felicità nelle sofisticazioni, la creazione di paradisi artificiali appunto. Bisogna essere felici di quella felicità semplice, elementare delle cose, della vita, senza continuare a accusare le cose che non sono quel che tu vuoi, bambino stupido, che rovina tutto. Senza continuare a sperare che domani sarà meglio. Chi l'ha detto? Chi lo dice? E tu in base al fatto che speri il mondo migliore intanto calpesti questo, no? Non lo vivi. E quindi non prepari neanche quello di domani. Tutto ciò che viene è vanità, 11.8. 11.8.9, anche se vive l'uomo per molti anni, se li goda tutti e pensi ai giorni tenebrosi che saranno molti, sta lieto, giovane, nella tua giovinezza e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure la via del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Così è fatta la vita, e durante la vita noi possiamo incontrare e creare quel po' di felicità che bisogna cercare con i nostri leggeri mezzi umani, a condizione di accettare e di volere questo. La morale parte qui. Coelet potrebbe dire, andate a dire a tutti i moralisti, a tutti, anche quelli religiosi, che prima di dire cosa bisogna fare e prima di dire che non si può fare, che ci dicano che bisogna avere la voglia di fare. O cioè che la morale è anzitutto sollecitare il desiderio, è anzitutto sollecitare la coscienza, l'attenzione, la voglia, la creatività, la responsabilità. Non invece come sta succedendo oggi davanti a tutto lo smarrimento, ci si rifugia nelle sicurezze, nelle quattro regole sicure, e giù, irrigiditi nelle quattro regole sicure, a spegnere le coscienze. Ditelo. A condizione che si voglia questo, perché bisogna voler vivere. Va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, e in ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo. 9, 7, 8. Il pessimista Coelet, no. Non serve, perché voglio un pessimista, no? Che con ironia devastante dichiara vana ogni cosa, apre in realtà lo spazio al piacere del vivere, ci raccomanda di gustare il piacere della vita, di godercela, di manifestarlo anche questo gusto e piacere, non solo mangiare e bere, ma anche vestirsi, profumarsi, per manifestare gratuitamente il piacere di vivere, anche agli altri. Questa felicità così vana, non disprezziamola, vale la pena di gustarla. Certo, evidentemente Coelet parlava a una società povera, sarebbe come se potessimo andare in un villaggio e portare dei bellissimi vestiti e fargli mangiare tanto e ballare tutta notte, no? In una società opulenta come la nostra, dove invece la quantità di vestiti, del mangiare, del ballare è appunto artificiosa, artificiale, è invadente. Bisogna richiamare la sobrietà, appunto, bisogna richiamare il gusto di vivere. Ma credo che la sostanza appunto sia quella. Finiamo, tre osservazioni anche, o tre consigli anche sul piacere. La prima: la felicità, il piacere di vivere, non è legato alla potenza, non è legato all'accumulo di potenza o di ricchezza, perché radicalmente è fatta dalle cose più semplici: mangiare, bere, amare la propria donna, trascorrere la vita con lei, e non dico amare l'uomo o la donna come si fa nelle prediche, uomini e donne, perché quella te la di donna e basta, no? Vengono preoccupati di residori qua di garale, quello di amare la propria donna, è la maschilista che entra, comande, maschilista, è del suo tempo appunto. Dunque vedremo anche sulla donna, che maschilista, prepotente, coele, po' più intelligenti di femministi, anche femministi. Allora dico, è fatta dalle cose più semplici, mangiare, bere, è come se dicesse, ma se te che 40 aerei, 50 macchine, potete dire mia mangiare che avrà la forma, ma anche ti a dormire che è, potrebbe avere una campetta fa? È come se dicesse così. Guardate che non è banale, non è banale. Amare la propria donna, trascorrere la vita con lei e con gli amici, il resto è niente. Seconda osservazione. I testi sul piacere o sulla felicità, l'abbiamo sentito anche nella lettura, sono dispersi, cioè non è che c'è un testo sul piacere, no? È un ritornello. È il salmo responsoriale, no? Che corrisponde all'altro salmo responsoriale. Tutto è vanità, però bisogna godersela. Ecco, questo è l'andamento. Tutto il libro è disseminato come il ritornello è vanità, dal consiglio godi, gioisci, come se la sequenza dovesse comportare questo consiglio dopo ogni considerazione. Ho visto, ho osservato, mi ricordo. Secondo, è vano. Terzo, goditela. Terza osservazione. C'è una relazione costante tra il piacere e il dono di Dio. Andate a dirlo anche ai moralisti, anche questa robetta, tra parentesi. La morale ha troppo paura, giustamente, perché poi la morale sa le conseguenze, fa bene. La morale è il ben pensare che prevede le conseguenze, no? Fa bene la morale a dire, guarda che... però anche lì, prima di dire guarda che, deve dire che il piacere è buono. Non deve trattarti da bambino, dire siccome poi quelli ne abusa, allora non glielo dico neanche, che mai ha avuto tutta la marmellata che le dopo. Vuol dire la marmellata, lei invece che la roba là. No. Allora, dite che Coelho ha il coraggio, vabbè, Coelho non è né moralista, vedremo assolutamente la morale, da un punto di vista non gli interessa, non è... Ma chi non gli interessa la morale non è detto che sia, non sia morale, magari più dei moralisti, no, della morale. E non è appunto il cristiano, la mia decisione prete che le preoccupate qua il farà la set, no? E comunque dite che Coelet non aveva paura a dire che il piacere appunto è buono e che è in relazione col gusto che Dio ha a vedere che l'uomo goda. Non c'è niente per l'uomo di meglio che mangiare, bere, far gustare alla sua anima il piacere del suo lavoro. Ma mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. 2:24. 9:7. Va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. Puoi goderne perché è un dono di Dio. Puoi goderne perché Dio ha gradito le tue opere. Puoi mangiare e bere tranquillo, puoi gustare la vita con la donna che ami, devi manifestare la tua gioia di vivere con i tuoi vestiti di festa, perché Dio ha gradito la tua vita, perché Dio ti dà da vivere e vivere e godere di queste cose, anche se sono piccole cose. Manifestare la gioia. Volerla la gioia, perché si coglie l'importanza di questo invito a mangiarla, a riceverla, perché Dio ha gradito la tua vita. Perché l'ha gradita questa vita? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo, solo dobbiamo accogliere questa buona notizia semplicemente perché ci è data, perché la vita ci è arrivata, perché il vivere reca con sé la buona notizia del viverla. Perché è bene vivere, lo dice il vivere. In mezzo a tutte le vanità diventa possibile essere felici. Tutto scorre e passa. Ma questo non cambia niente alla dichiarazione che Dio fa sulla nostra vita. La vita, che è così leggera e vana, è un regalo. Non viene in mente anche qui la parabola del banchetto, dove Gesù vuol far festa. A che cosa paragonerò il regno di Dio? Un gran banchetto a cui Dio invitò l'uomo. Ma, no. Le mille scuse dell'uomo calcolatore, preoccupato, ansioso, che sa cos'è la sua felicità. Non si fidò dell'invito, no? E comunque i convitati dovettero rispondere con la gioia della partecipazione, con l'abito di nozze. Anche questo, evidentemente, non voglio appiccicare delle teologie a Coelet, ne avrebbe a male di sicuro, ma non è anche questo tutto il tema della grazia come riconoscenza, no? Riconoscere che la vita è dono non viene poi espresso dal fatto che si vive da riconoscenti, che si restituisce grazia del vivere, che non si continua a miau 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 a lamentarsi, che non si continua a accusare, che non si continua a pensare ad altro, che la vita dovrebbe essere diversa, che non si continua a invocare dal cielo qualcos'altro. Ecco perché quando per le strade del mondo incontri qualcuno che è vivo, gli dai la mano perché ha la fede, perché vedi la fede, no? L'uomo vivo è il figlio di Dio. Ecco perché, che so, con tutta la retorica poi del caso, perché essendo tutto vanità, evidentemente tutto viene rivoltato e tutto poi viene giocato e tutto diventa equivoco, soprattutto quando passa, si stacca dalla mano, dal volto del protagonista, diventa rivista, mass media, quella donna che è morta nel tubo d'acciaio e che ha creato appunto questo fatto enorme ed è simbolico di speranza di vivere, perché mai appunto è diventato un fatto così, almeno per chi credo l'ha vista in questa luce, così profondo? Perché nelle condizioni dove normalmente ci si lamenta, si protesta, si pretende, si scappa dalla vita, si è nascosti, gli altri ti nascondono, non ti riconoscono la possibilità di vivere, quella aveva voglia di vivere e viveva serenamente in gratitudine. È grazia, quella è grazia. Amen, e così sia. Parola di Coelet. Rendiamo grazie anche a lui, anche a Dio, ma anche a Dio che ha fatto uno così, dai.